Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E oggi per lo sport, riflettori puntati sul calcio perché nella 30ª giornata della Serie A hanno vinto tutte le prime 7: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma, il che significa che le distanze in vetta restano immutate e che i nerazzurri di Antonio Conte si avvicinano allo scudetto. Ascolteremo a breve le parole dei protagonisti del campionato, dopodiché in seconda ora passeremo all'Australia e a altri sport, tra i quali spicca il successo di Lorenzo Sonego nel torneo di tennis di Cagliari. Ma come detto, apriamo lo sport dal calcio italiano e per parlarci di tutto questo è entrato in studio a Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, buona settimana anche ovviamente ai nostri ascoltatori. Sì, come dicevi tu, hanno vinto tutte le prime 7 della classe. Allora vediamo per cominciare i risultati di questa 30ª giornata del campionato di Serie A, che si è aperto con la sfida a salvezza tra Spezia e Crotone, 3-2 il punteggio in favore dei liguri. Poi a Parma, Milan batte Parma 3-1, a Udine Torino Udinese 1-0, Inter Cagliari 1-0, Juventus Genoa 3-1, a Genova Napoli batte Sampdoria 2-0, a Verona Lazio batte l'AS Verona 1-0, Roma Bologna 1-0, a Firenze Fiorentina battuta dall'Atalanta in casa per 3-2. La giornata si concluderà all'alba di domani con la sfida tra Benevento e Sassuolo. In classifica Inter a quota 74 più 11 sul Milan, che è secondo a 63, poi Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio 55, Roma 54, Verona 41 punti, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa e Spezia 32. A 30 punti ci sono Benevento e Fiorentina, il Torino di punti ne ha 27, più 5 sulla terz'ultima che è il Cagliari, fermo a quota 22, poi Parma 20, Crotone 15. Ci sono 4 squadre con una partita in meno, sono Benevento e Sassuolo che giocheranno come detto all'alba di domani. C'è ancora da recuperare però la partita tra Lazio e Torino.
Dario, nella nostra analisi della 30ª giornata comincerei quindi dall'inizio, dalla capolista, l'Inter, che continua a vincere avvicinandosi allo scudetto, se lo possiamo dire, ma forse non si può dire.
Noi lo diciamo. Noi lo diciamo. Conte, come sai, un po' più riluttante al riguardo. 11ª vittoria consecutiva per l'Inter, tra l'altro in casa contro il Cagliari. Mancava l'ex Barella in partenza, mancava anche Lautaro Martinez, sostituito da Alexis Sanchez. Poi il Toro è entrato a partita in corso, mancava inizialmente anche Hakimi, che poi nel secondo tempo è subentrato ed è stato lui a servire a Matteo Darmian l'assist per il gol, partita che è arrivato al 77esimo. Di queste 11 vittorie, le ultime 6 sono arrivate tutte di misura. Ci sono stati 3-2-1 tra le vittorie dell'Inter, con 2-1 contro il Parma, 2-1 contro il Torino, 2-1 contro il Sassuolo e 3 partite vinte per 1-0, quelle contro l'Atalanta, Bologna e appunto Cagliari. Su 11 partite, tra l'altro, l'Inter ha avuto il doppio merito di mantenere ben 7 volte inviolata la porta di Handanovic, ma sul significato e sul valore di questi numeri si è soffermato al termine della partita ai microfoni di Inter TV proprio l'allenatore della capolista, Antonio Conte.
Penso che questa squadra stia facendo a livello di numeri, no? A livello di statistiche, cose veramente importanti, cose veramente interessanti, che magari anche valorizzate nella giusta maniera, un po' più reclamizzate nella giusta maniera, magari darebbero anche più lustro al lavoro che stanno facendo questi ragazzi. Penso che si stia facendo veramente qualcosa di importante, però a volte sembra che non basti mai niente, che comunque all'Inter si cerchi sempre il pelo nell'uovo. Io dico che abbiamo messo un buon tassello, però sappiamo anche che l'opera deve essere completata, il traguardo iniziamo a vederlo, però il traguardo deve essere tagliato.
colpa di voi giornalisti, Massimiliano, che cercate sempre il pelo nell'uovo.
Tutti
e non
della categoria
a sufficienza i numeri e i successi dell'Inter, nitpicking in inglese, cercare il pelo nell'uovo. Questo era Antonio Conte, allenatore dell'Inter. Inter che tra una settimana va a Napoli, una delle squadre che più avevano messo in difficoltà la formazione nerazzurra nel girone d'andata, anche se in quella circostanza la formazione nerazzurra era uscita dalla partita con Di San Siro, in quel caso con 3 punti. Insomma, a questo punto però può cominciare a permettersi addirittura di staccare i piedi dall'acceleratore, perché sono 11 punti di vantaggio sul Milan. Questo successo ottenuto grazie al gol partita di Matteo Darmian, che in carriera aveva segnato 3 gol prima di trasferirsi all'Inter, e nelle ultime 6 settimane ne ha segnati 2, l'altro molto importante nella sfida di fine febbraio contro il Genoa. E allora ascoltiamolo il match winner.
Vuol dire che stiamo bene, che ci alleniamo per tenere dei ritmi importanti tutta la partita, e è normale quando magari le altre squadre iniziano un po' a calare, noi usciamo con la nostra, sicuramente con la nostra qualità, e è bene così. Oggi abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti.
Questo Matteo Darmian che ha deciso la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari con un gol a metà ripresa. In realtà ha spiegato appunto che il fatto che l'Inter riesca a spuntarla sempre in dirittura d'arrivo è un segnale anche della buona preparazione atletica, oltre che della forza mentale. A questo si aggiunge anche un vantaggio in classifica che rende bella salda la posizione dei giocatori di Antonio Conte. Per renderti un po' l'idea, Massimiliano, quanto comporta tutto ciò e anche virgole di quello che diciamo, contemporaneamente sì, mi sono giunti messaggi ai tifosi dell'Inter che dicono basta gufare e tifosi non dell'Inter che dicono di che l'Inter ha quasi vinto lo scudetto, così magari in questo modo gliela tiriamo a dovere. Questo per spiegarti quanto la parentesi sportiva, in particolare quella del lunedì, sia un capitolo a parte nel
scottante,
nostro palinsesto.
Sì,
esatto. E dicevamo degli avversari dell'Inter: Cagliari, che aveva tenuto benissimo il campo fino alla mezz'ora del secondo tempo. Cagliari che resta a meno 5 dal quart'ultimo posto. Il Torino deve anche recuperare una partita, quindi virtualmente la formazione di Leonardo Semplici è a meno 8 dalla salvezza. Semplici che poi ospiterà il Parma tra una settimana in quella che sarà una partita senza appello per i sardi. Ma sulle chance salvezza del Casteddu ascoltiamo proprio l'allenatore Leonardo Semplici.
Credo solo attraverso questo tipo di prestazioni possiamo pensare di arrivare alla salvezza, e credo se le facciamo possiamo sperare ancora, nonostante tutto, perché dipende tutto da noi, di arrivare al nostro obiettivo.
Questo era Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari.
Dario, lasciamo quindi l'Inter, non parliamo più di quello che potrebbe o non potrebbe vincere e torniamo a quello che si diceva. Quindi diciamo che oggi hanno vinto tutte le prime 7 della classifica, a cominciare dal Milan, che nel sabato sera italiano è andato ad espugnare il Tardini di Parma con un uomo in meno.
Sì, l'uomo in meno tra l'altro era Zlatan Ibrahimovic, espulso dopo un'ora presumibilmente per aver detto qualcosa di irriferibile all'arbitro Maresca. Resta il fatto che il Milan aveva dominato il primo tempo trovando un bellissimo gol dopo 8 minuti con Ante Rebic, e poi questa volta su azione di Frank Kessie, vado a memoria, 10° gol in stagionale per l'ivoriano in campionato, soltanto il secondo su azione, gli altri tutti su calcio di rigore. Poi l'espulsione di Ibrahimovic ha rimesso sicuramente in gioco la sfida con il Parma, che ha accorciato le distanze con Gagliolo al 21° del secondo tempo, poi in contropiede al 94. Rafael Leão ha chiuso la sfida sul 3-1 in favore del Diavolo, che continua in questo periodo davvero particolare. Sempre a proposito di numeri e di andamento, Milan, che è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta, su 15 trasferte ne ha vinte 13, ha ottenuto 40 punti dei 63 totali fuori casa, e tra l'altro in particolare in quest'ultimo periodo continua a fare mezzi passi falsi in casa, vedi il caso con lo Spezia e con l'Inter, e poi va a vincere all'Olimpico contro la Roma, pareggia in casa all'ultimo minuto contro l'Udinese, poi va a vincere a Verona, male contro il Manchester United e il Napoli in casa, e poi arrivano i successi esterni contro Fiorentina e Parma. Hanno provato ai microfoni di Sky a chiedere all'allenatore del Milan, Stefano Pioli, se esista una ragione per questo andamento così altalenante.
La stiamo valutando, analizzando, è strano perché non essendoci tifosi né in casa né fuori, le partite sono molto simili. Quello che conta però credo che sia la media punti che noi dobbiamo mantenere, perché perché vogliamo riportare il Milan in Champions League. Sappiamo che dobbiamo superare squadre molto, molto forti come Juve, come Atalanta, come Napoli, come Lazio, Roma. Quello è l'obiettivo e quello, per quello la partita di oggi era molto importante, come non mancano 8 partite, ma dobbiamo pensare al Genoa solamente alla prossima gara.
Insomma, una gara alla volta per Stefano Pioli, il cui Milan è secondo in classifica però ad 11 lunghezze dal primo posto, mentre, come detto, alle sue spalle le altre premono, il Napoli che è quinto in questo momento, è soltanto 4 lunghezze dai rossoneri, mentre si complica anche in seguito a questa sconfitta la posizione del Parma, che adesso dista ben 7 punti dal quart'ultimo posto, come detto la squadra che al quart'ultimo ha anche una partita in meno ed è il Torino. Allora ascoltiamo sulle chance salvezza dei Ducali l'allenatore Roberto D'Aversa.
Io credo che il tempo e le potenzialità per poter salvarsi ci sono. È chiaro che più passano le partite, più dopo non ti puoi permettere certi errori o certi atteggiamenti, mi riferisco al primo tempo, per raggiungere il nostro obiettivo.
Questo è Roberto D'Aversa, allenatore del Parma. Dal successo del Milan per 3-1 proprio sui Ducali, passiamo ad un altro 3-1, quello della Juventus sul Genoa. Juventus che dopo 4 minuti era già in vantaggio, splendida azione sulla destra di Cuadrado e poi sinistro chirurgico di Kulusevski per l'1-0 dei bianconeri, che poi hanno raddoppiato al 22esimo su Morata, bravo a ribadire alle spalle di Perin, un tiro calciato sul palo da Cristiano Ronaldo. A quel punto la Juventus sono un po' messi i remi in barca e quindi il Genoa ne ha approfittato trovando il gol del 2-1 con Scamacca, avendo almeno un paio di occasioni clamorose per il pareggio prima che al 25esimo del secondo tempo chiudesse la sfida in contropiede Weston McKennie. Dopodiché ai microfoni di Sky hanno chiesto ad Andrea Pirlo tutta una serie di considerazioni su questa stagione, partendo dal fatto che un po' fosse nell'aria che dopo 9 scudetti consecutivi la Juventus quest'anno non avrebbe potuto confermarsi in testa al campionato. Allora Pirlo ha risposto a questa e poi alle domande che sono seguite. Ascoltiamolo in questo confronto in diretta con Sky.
Sì, no, purtroppo è capitato in qualche partita dove abbiamo perso punti per strada, con magari non con le dirette concorrenti, ma con partite che sembravano sulla carta più abbordabile, quindi ci siamo complicati la vita. Oggi non era stato così perché era stato fatto un ottimo primo tempo, poi sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato poi a faticare un po' di più del dovuto.
Andrea, sinceramente, ma tu oggi come oggi ti senti ancora sotto esame alla Juventus?
Ma tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame, perché se si vuole migliorare bisogna cercare di perfezionarsi. E ogni gara e ogni allenamento è importante per una crescita, quindi è normale che tutti gli allenatori siano sotto esame, io in particolare perché sono alla prima esperienza, però lavoro per questo, perché ho una passione per il calcio che ho fin da bambino e continuo ad averla, quindi le difficoltà mi portano a lavorare ancora di più, a cercare di migliorare.
Ma se tu dovessi darti un voto per il lavoro svolto ancora fin qui?
Ma un 6, mi do un 6 di stima, perché sicuramente potevo fare di più. Quando non raggiungi certi risultati, principale responsabile allenatore, quindi da qui devo continuare a lavorare.
Si è dato praticamente una pacca sulla spalla da solo.
Beh, un 6.
Pirlo, invece di dire un 6 politico, ha detto un 6 di stima, ma va bene lo stesso. Questo era l'allenatore bianconero che appunto in primis ha risposto alla domanda su questa stagione in generale della Juventus, comunque terzo posto in classifica per i bianconeri, alle cui spalle in questa giornata nella quale hanno vinto tutte si è riaffacciata in extremis anche l'Atalanta, che ha vinto il posticipo della domenica sera in Italia 3-2 al Franchi di Firenze. Bella partita con doppietta di Zapata nel primo tempo per gli orobici, doppietta di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, all'inizio della ripresa, poi arrivato il gol partita di Josip Ilicic su calcio di rigore. Alla fine il centrocampista svizzero dell'Atalanta Remo Freuler ha detto che queste vittorie hanno un sapore particolare proprio perché la squadra è nota per il fatto che non molla mai, lo ha detto anche con l'accento in dialetto bergamasco.
Sentiamo.
Freuler, ascoltiamo.
Nelle anni è entrata nelle nostre DNA, no? Perché anche se pareggiano gli altri, se hanno la voglia di vincere la partita, noi ci siamo sempre. Quello che si dice a Bergamo, molla mia, è nelle nostre DNA, e quelle vittorie sono ancora una soddisfazione in più.
Com'è, molla mia? Com'è che si dice?
Questo non lo so, perché io non bergamasco non lo pratico.
Lo so, però diciamo che sei geograficamente più vicino di me. Speravo che
lo stesso, la bergamasco è una cosa altra.
Va bene. Allora, questo era Remo Froler, centrocampista dell'Atalanta, che è andato a vincere 3-2 a Firenze. Per il momento è ancora al quarto posto della classifica. Su tutto il resto del programma della 30ª giornata di Serie A parleremo subito dopo la pausa.
Sono le 8.52, bentornati in diretta con SBS Italian. Oggi lunedì 12 aprile siete in compagnia di Massimiliano Gugola e di Dario Castaldo, in questo momento col quale stiamo raccontando la 30ª giornata di Serie A. Dario, abbiamo raccontato le vittorie delle prime quattro e quali sono gli altri risultati?
Come detto, hanno vinto le prime sette, quindi passiamo alle posizioni di rincalzo, quelle subito alle spalle della Champions League. Hanno vinto le due romane, ha vinto il Napoli nel pomeriggio della domenica, il successo ha riso alla Roma, che pure nella tradizione recente, quando vinceva nella partita di Europa League nel giovedì sera, poi arrivava scarica al campionato e poi cedeva punti importanti. Invece contro il Bologna è arrivato un successo per 1-0 determinato dal bel gol in contropiede di Borja Mayoral. Va detto che prima del gol giallorosso il Bologna aveva avuto almeno quattro occasioni nitide con Palacio, con Skov Olsen, con Soriano e con Danilo, che in generale il Bologna ha tutt'altro che demeritato. E su questo successo della Roma ascoltiamo le parole del tecnico portoghese Paulo Fonseca.
Devo dire che abbiamo avuto difficoltà nei primi 20-25 minuti, la marcazione uomo-uomo, la pressione alta, uomo-uomo di loro hanno creato difficoltà, ma dopo penso che abbiamo equilibrato e la seconda parte è stata totalmente diversa.
Queste le parole dell'allenatore della Roma Paolo Fonseca. Dall'altra parte Sinisa Mihajlović, allenatore del Bologna, l'ha detto chiaramente all'inviato di Sky Paolo Assogna: puoi riprendere paro paro la mia intervista di 7 giorni fa e di 14 giorni fa, perché l'andamento delle partite del Bologna è sempre identico. Ascoltiamone un estratto però.
Noi con tutte le squadre, anche con queste, noi giochiamo, abbiamo più possesso palla, più tiri in porta, più creiamo occasioni, tutto, poi alla fine vai a casa con 0 punti.
Questa era Sinisa Mihajlović, che in questo, mai come in questo caso, ha assolutamente ragione sul fatto che la sua squadra non meritasse la sconfitta. Al quinto posto c'è però il Napoli, che è andato a vincere 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Napoli che ha dominato il primo tempo, bellissimo gol con una combinazione tutta di prima tra quattro giocatori partenopei che hanno liberato Fabian Ruiz per il vantaggio della squadra di Gattuso, siglato proprio dallo spagnolo. Poi inizio ripresa, buona Sampdoria che aveva anche trovato il pareggio con un colpo di testa di Thursby sul calcio d'angolo, ma l'arbitro ha poi annullato dopo il consulto con il VAR per un fallo sul portiere del Napoli Ospina, e il Napoli che è in silenzio stampa, per cui ascoltiamo solo le dichiarazioni del tecnico dei blu cerchiati, l'allenatore Claudio Ranieri, che si concentra proprio sul gol annullato.
Peccato, perché avevamo ripreso una partita nel secondo tempo dove avevamo messo, non dica le corde, ma insomma avevamo stretto i cordoni e non riuscivano più a giocare a centrocampo come invece facevano nel primo tempo.
Queste dunque le parole di Claudio Ranieri. Poi il Napoli ha raddoppiato in conclusione di partita con Osimhen, vittoria tra le big anche per la Lazio, che si è imposta per 1-0 al Bentegodi contro il Verona. Ha deciso a tempo scaduto Milinkovic Savic. Inzaghi non c'era in panchina visto che ha il Covid, è stato sostituito dal secondo Gibellini, e non c'era neanche l'allenatore del Verona Juric, espulso nel match contro il Cagliari e sostituito dal suo vice che è Matteo Pa. Forse qualcuno ricorderà, grande promessa della Juventus, esordì in Serie A a 20 anni, è passato alla storia anche per aver segnato il primo gol della Juventus nel campionato di Serie B nella stagione 2006-2007, quella post Calciopoli con la storica retrocessione dei bianconeri. Poi in realtà per infortunio fu soppiantato da Marchisio e da allora il grande calcio non l'ha mai più ritrovato. Dallo scorso anno però vice di Juric al Verona, adesso ne approfittiamo per ascoltarne le considerazioni, a dire il vero non particolarmente illuminanti, sul proseguo del campionato del Verona.
Penso che oggi comunque giocare in questo modo contro una squadra del genere sia un motivo comunque di orgoglio per i ragazzi, che devono continuare così e alzare ancora di più il livello e finire bene la stagione.
T'ha convinto Matteo?
Credo
Palma.
Che volesse essere un incoraggiamento poi.
Sì, sì, però insomma, diciamo che in un'intervista di 4-5 minuti ho fatto fatica a trovare 18 secondi. Dunque, siamo giunti quasi in conclusione, però diamo uno sguardo anche alle altre.
Sì, diamo uno sguardo alle altre gare, specie quelle importanti nella lotta per non retrocedere.
E ce n'erano alcune. Allora, riflettori puntati sull'Armando Picco di Spezia, dove nell'anticipo del sabato i liguri si sono imposti in rimonta per 3-2 sul Crotone. Meriterebbe un discorso a parte Simi, il nigeriano dei calabresi, che nelle ultime 6 giornate è l'attaccante in Europa che ha segnato più di tutti, ha segnato più di Lewandowski e di Benzema. Aveva segnato lui a 10 minuti dal termine il gol del 2-1 che sembrava riaprire il discorso salvezza per il Crotone. Poi invece nel finale lo Spezia prima ha pareggiato con Maggiore, poi con Erlich a tempo scaduto si è preso tutti e 3 i punti. Tanta roba, ha detto l'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano, ascoltiamolo.
Non abbiamo mollato perché penso il 2-1 poteva mettere KO chiunque, invece siamo riusciti a pareggiarla e poi addirittura vincerla, quindi gran merito ai ragazzi, perché io penso che il Crotone sia una squadra che esprime buon calcio, ha elementi che possono mettere in difficoltà chiunque, ma lo stanno facendo ancora adesso, e vincere questa gara per noi è veramente tanta roba.
Le parole dell'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano, ne approfittiamo per ascoltare anche quelle di un allucinato Serse Cosmi, allenatore del Crotone.
Sta diventando drammaticamente una consuetudine, perché è veramente un peccato, questa è la parola che mi viene, però io credo che il pareggio sarebbe stato terribilmente penalizzante per noi, il pareggio, addirittura perderla questa partita... È allucinante perché non, al di là dei nostri errori non la meritavamo nella maniera più assoluta.
Questo era Serse Cosmi, allenatore del Crotone, dopo la sconfitta della sua squadra contro lo Spezia per 3-2. Riprendiamo il discorso relativo alla parte bassissima della classifica, nella quale oltre al successo dello Spezia sono arrivati 3 punti pesantissimi anche per il Torino, che ha vinto 1-0 nell'anticipo del sabato ad Udine. Ha deciso il gol del Gallo, del capitano Andrea Belotti, che si è prima procurato un calcio di rigore e poi lo ha trasformato. Ascoltiamo l'allenatore del Toro, che però si è presentato una maglia celestina al Friuli, e commentare la partita con una serie di considerazioni tattiche un po' strane.
I ragazzi però non hanno messo, secondo me stasera, solo motivazione, ma hanno messo la capacità di gestione dello spazio, di una lettura tecnico-tattica che non era facile, perché loro attuavano un gioco posizionale con interscambi di posizione tra De Paul, Arslan e Pereira, e questo poteva crearci problemi di lettura, non essere magari avere il timing giusto nelle uscite. Invece devo dire che dopo 5 pareti siamo ritornati a non prendere gol. Siamo stati attenti a partire dalle punte, perché hanno mantenuto un livello di attenzione elevato. Forse nel primo tempo, negli ultimi 15 minuti, non abbiamo avuto il baricentro di pressione adeguato. Pensavamo di difenderci meglio, magari creando densità, arretrando pericolosamente, quando secondo me questa squadra ha un giusto baricentro per portare la pressione, ma deve poter mantenere sempre quello.
Presente quando a scuola il professore ti faceva la lezione su Kierkegaard e poi diceva adesso ripeti quello che hai appena sentito? Aspetta,
ha detto Dario? Non so,
il gioco posizionale dell'Udinese alla fine non ha messo più tanto in difficoltà il Torino, che l'ha spuntata. Dunque chiudiamo qui il discorso relativo alla Serie A, rassegna rapidissima per quanto riguarda la Serie B, dove l'Empoli, nonostante 2 partite rinviate per il Covid, resta in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Lecce. Tra l'altro i salentini si sono fatti battere in casa dalla SPAL, mentre risale il Venezia e prosegue il periodo complicato del Monza. I Brianzoli sono stati battuti ad Ascoli 1-0 e sono scivolati al 5° posto in classifica. Mentre per quanto riguarda il calcio australiano, nelle gare delle leghe di questo fine settimana spicca il 3-2 del Wellington Phoenix sul Western United, 1-1 tra Adelaide United e Western Sydney Wanderers, 1-1 anche tra Sydney FC e Melbourne City, è successo del Melbourne Victory in trasferta 2-1 sul Newcastle Jets, con i Mariners che restano in testa al campionato di calcio australiano con 30 punti, seguiti dal Melbourne City con 28, poi Sydney FC, Adelaide United e MacArthur FC a quota 26, West Sydney Wanderers a quota 25. Queste sarebbero le posizioni che al momento determinerebbero la griglia di partenza dei playoff. Mentre per quanto riguarda il calcio femminile, nel fine settimana è stato assegnato lo scudetto, il campionato. Lo ha vinto in una maniera clamorosa, drammatica e memorabile il Melbourne Victory, con un gol segnato all'ultimo minuto dei tempi supplementari contro il Sydney FC, con una rete che è arrivata direttamente da calcio d'angolo. L'ha segnata Kyra Coney Cross, quindi è stata lei a prendersi la copertina del calcio femminile, e se vogliamo a nascondere anche le magagne di cui parlavamo ieri Massimiliano, e cioè la sconfitta delle Matildas netta per 5-2 nell'amichevole di Wiesbaden contro la Germania.
Parliamo anche di tennis, Dario, un inizio davvero nel segno degli italiani della stagione sulla terra battuta, con un azzurro che si è imposto al torneo ATP di Cagliari e tanti altri nastri di partenza del primo Master 1000, quello di Monte Carlo.
Allora, il torneo di Cagliari è stato vinto da Lorenzo Sonego, che dopo una battaglia in semifinale contro Taylor Fritz ne ha vinta un'altra in finale contro il campione uscente, il serbo Laszlo Gere, contro il quale aveva perso il primo set per 6-2, poi si è imposto nei due successivi con il punteggio di 7-6, 6-4. Ascoltiamolo il tennista torinese, che durante questa settimana si è autointervistato.
Ciao a tutti, ho finito di giocare, sono contento, è prima vittoria di quest'anno qua poi in Sardegna, quindi è ancora più bello, qua sono col mio trofeo, sono contentissimo e niente, ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Un abbraccio a tutti quelli che mi hanno fatto il tifo e un abbraccio anche a quelli che me lo faranno.
Tra questi ci sono tanti italiani, perché insomma sta scoppiando la febbre in Italia per il tennis. Per la prima volta dal 77, da oggi l'Italia avrà 4 giocatori tra i primi 30 del mondo, oltre a Matteo Berrettini che è numero 10 e Fabio Fognini che è 18, Jannik Sinner sale a posizione numero 22 e Lorenzo Sonego sale al 28. Poi dicevi, da oggi inizia il Master 1000 di Monte Carlo, nel quale già in aste di partenza ci sarebbero stati 5 azzurri e ben 4 hanno superato le qualificazioni, sono Cecchinato, Travaglia, Caruso e il nostro amico Thomas Fabiano, quindi ci sono ben 9 azzurri alle aste di partenza del Master 1000 di Monte Carlo, questo a testimonianza appunto dell'ottimo momento del tennis italiano. Concludiamo invece Massimiliano per quanto riguarda gli altri sport, ricordando che la Parigi-Roubaix, che inizialmente era stata prevista per questo fine settimana, è stata rinviata al 3 ottobre, che sempre a proposito di tennis è stato rinviato anche l'inizio del Roland Garros sulla base di una legge entrata in vigore recentemente per consentire poi di aprire i cancelli del Bois de Boulogne ai tifosi, quindi ci sarà un po' di pubblico sugli spalti del Roland Garros, che inizia a questo punto tra 6 settimane. E concludiamo purtroppo con una brutta notizia, per sempre relativa al mondo dello sport, perché in Italia è morto all'ospedale di Albano Laziale alle porte di Roma Massimo Cuttitta, è stato un grandissimo della nazionale di rugby, del rugby azzurro, aveva soltanto 54 anni ed è morto a causa del Covid. Tra l'altro assieme a lui c'era anche la madre, anche lei pochi istanti prima di Massimo Cuttitta ha perso la vita. È una notizia che insomma a metà tra lo sport e la cronaca, ma con la quale ci siamo sentiti di concludere questa parentesi sportiva a conclusione del programma di oggi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.